Basta, non ha un corpo, è immateriale.
È la stessa voce sexy di Carmelo Avanzato.
Sì. È molto più sexy. Ah, sì, certo. Diciamo che siamo qua a registrare un nuovo episodio del podcast. Dopo mesi riproponiamo la solita puntata annuale del top e flop dischi dell'anno.
E dai, è sempre un evergreen, è sempre vero, facile.
Vero, no, in realtà quest'anno è stato più complicato per me perché non ci sono tanti album.
Sempre facile come idea.
Ah, certo, quello sì, è pronta, è già impacchettata. Dicevo che quest'anno ho fatto fatica a trovare degli album veramente belli, a parte qualcuno. È un anno che è stato un po' povero, forse è uscito tutto nel 2020, però ho fatto più fatica.
Può anche darsi, forse... Dai, nel 2020 è uscita anche tanta roba perché era appena iniziata la pandemia.
Esatto.
Quindi tutto era chiuso, quindi anche molti artisti, non potendo suonare...
Hanno scritto molto.
Hanno scritto. Magari nel 2021, dove ogni stato ha avuto situazioni differenti per il Covid durante l'anno, ha avuto appunto, quindi magari alcuni artisti hanno avuto più possibilità di suonare, altri meno... E quindi magari alcuni si sono concentrati in più, cercare di fare più soldi possibili nei live.
Certo, certo.
Prima di richiudersi dentro. Quindi sì, è vero. Diciamo che quest'anno ho scoperto alcune chicche, mm-hmm, che magari gli altri anni non conoscevo. Alcune band così. Però di gente che magari mi ascoltavo prima, anch'io ho visto di meno, ho sentito di meno.
È quasi come se ci fosse stato un calo, perché gli album che ho inserito in questa nella top soprattutto spesso sono di qualità minore rispetto agli album che avevano fatto uscire l'anno prima o qualche anno prima, che però è relativo, magari non c'entra niente il periodo storico, la pandemia eccetera, magari è solo scelte diverse, album diversi. Quindi direi che di partire subito con la domanda fatidica: qual è il tuo album top dell'anno?
Difficile, perché comunque sono uscite poche cose, appunto l'abbiamo detto, cioè poche cose, poi oddio, non è mai vero.
No, perché però... non puoi ascoltare, esatto, tutta la roba che esce, però
tra le cose che ho ascoltato ho trovato più facilmente cose che mi veniva da dire cazzo fighissime, mm-hmm, di cose che mi veniva da dire madonna che schifo. Ti posso fare un po', non lo so, un terno del lotto, non so.
Dai, sì.
Estraggo dei nomi. Crawler degli Idols.
Appoggio in pieno.
Drunk Tank Pink. Drunk Tank, mi sembra, sì, non mi ricordo mai se questo
degli
era
Shame.
Il nome, degli Shame. Poi c'era By the Time I Get to Phoenix degli Injury Reserves, Comfort to Me dei Emil and the Sniffers e poi Every Bad dei Porridge Radio. Tra questi cinque sono secondo me quelli che proprio mi hanno lasciato dentro un'impronta, cioè un segno migliore, non so, sì, mm-hmm, si può dire così, che mi hanno dato una migliore impressione, ecco. E quindi okay, che comunque sono dischi che... mi riascolto, me ne sono riascoltati tantissimo. Cioè comunque Crawler alla fine è uscito a novembre,
sì,
metà novembre, penso di averlo ascoltato già una decina di volte, ma anche sì, tutto proprio dall'inizio alla fine, perché è un disco che mi ha stupito molto. Penso magari anche a te, non lo so, che gli Idols di solito si prendono un paio d'anni tra un disco e l'altro,
e invece questa volta l'hanno fatto di seguito,
esatto,
subito l'anno dopo.
2020, Crawler nel 2020.
Che in realtà tutte e due ottimi album.
Tutte e due ottimi album.
E sai cosa mi ha stupito anche? Che questo Crawler è molto diverso rispetto all'album dell'anno prima. Quindi
esatto,
in realtà in poco tempo sono riusciti a cambiare, a rivoluzionare alcuni aspetti del loro fare musica e a dare qualcosa di più fresco, più nuovo.
Diciamo che secondo me tutti gli album hanno cercato di evolvere un pochino il loro sound. Cioè
sì,
Brutalism era cattivo, era diretto. Joy is an Act of Resistance invece appunto, cioè, era tutto lì nel titolo, quindi era un disco sempre molto post-punk, molto,
certo,
quindi anche diretto a livello di suoni e tutto. Però era già un disco con delle ritmiche che ti facevano anche, non dico ballare, però apprezzare quello che stavi ascoltando anche proprio a livello di parole.
Certo.
Ultramon invece era proprio violento.
Sì, un disco che è
violento,
molto diretto,
tra virgolette, diretto. Questo Crawler invece è proprio strano, cioè ascoltarlo
questo, sì,
già solo dall'intro MT420RR è proprio...
Capisci già che è un album diverso.
Il mood è molto diverso, il mood è più riflessivo, il mood è più introspettivo e... ti vogliono parlare. In ogni disco c'è sempre queste tematiche che si spezzano, no?
Sì.
Ultramono era un disco sull'unità, sul bisogno di unione tra le persone, di fare gruppo, comunità. Questo invece è più un disco che parla di salute mentale.
Sì, porta dentro molta tragedia, molto...
Esatto, tragedia. Sì. Perché appunto poi già nella prima canzone parla di quell'incidente d'auto del tipo che...
Car Crash, la... se non sbaglio.
Car Crash no, è l'altro dove dice okay. Che si va a schiantare. Quella canzone lì poi è molto strana.
Sì, ma infatti l'album mi è piaciuto molto perché alterna queste canzoni molto più tranquille rispetto al loro solito a canzoni molto più violente. Cioè a me viene in mente Will, che è una canzone che parla molto della sua sfera privata, perché parla della mamma. Della madre che soffre di alcolismo, ed è una canzone molto forte sia per i temi sia per come suonate, eccetera. Ci sono altre canzoni dentro, mi viene in mente uno skit di 30 secondi, esatto, di 30 secondi, che è una canzone super caotica, super violenta, e lui ha dichiarato che l'ha fatta in quel modo semplicemente perché voleva dare l'idea in musica di quello che succede al tuo corpo quando sei fatto di cocaina. Quindi alterna queste cose molto molto diverse, butta dentro molta dipendenza anche.
Sì, è vero, ma comunque quello che incredibile di quel disco anche, che quando era uscito all'inizio il singolo The Beachland Ballroom,
che è una delle canzoni più belle dell'album secondo me.
Ma anche una delle più belle dell'anno in generale.
Sì.
Se non la più bella. Quando era uscita quella canzone lì all'inizio, io ti dico, non l'avevo apprezzata, perché proprio dicevo, boh, non la capisco.
Mm-hmm.
Quando poi l'ho riascoltato nel disco, ho capito tutto il senso, il perché e quanto cazzo poi era giusta nel disco, che mi è proprio venuto a dire, vabbè, applausi per te. E appunto quella canzone lì è incredibile per quanto sia Idols, pur non essendo Idols, perché
sì,
se pensiamo ai tre dischi prima, canzoni così anche, diciamo, lente, riflessive, molto tristi,
sì,
mi viene in mente sempre solo Slow Savage dell'album Brutalism, che era la canzone di chiusura. E qua invece
è quasi una costante in questo album.
Esatto, è una costante. Però è una costante che mi ricordo in un'intervista Joe Talbot aveva detto. Però l'idea di questo disco comunque è quello di poi farti dire, alla fine la cosa può andare anche meglio. Cioè,
certo,
The End,
sì,
il ritornello è, nonostante tutto quello che sta succedendo, la vita alla fine è bella.
Sì, accettare la situazione e andare avanti, aveva detto, se non sbaglio.
Andare avanti, cercare di
uscire dalla condizione.
Uscirne, esatto, quello l'ho apprezzato molto.
Io invece un album che mi sono ascoltato veramente tanto quest'anno, un album italiano di Vipra, che è Simpatico Solare in cerca di amicizie, che so che è un album che a te non è piaciuto così tanto.
No, a me non è piaciuto perché non è quello che mi aspetto, non lo so, non è quello che mi aspetto da Vipra, non so come
spiegarlo. Certo, ti aspetti una cosa più simile ai Sorrowland, che era la sua vecchia band.
Che poi, d'altra parte, avesse fatto di nuovo una cosa identica a Sorrowland per un disco più lungo, probabilmente mi sarei detto, boh, sei un coglione.
Sì, ci sta. A me è piaciuto proprio perché ha cercato di cambiare quello che è sempre stato, e secondo me ci è riuscito abbastanza bene, perché ha dentro molti generi differenti e comunque riesce a tenere un bel filone senza dire, cavolo, su questa traccia ha fatto veramente schifo. E quindi ho apprezzato molto, molto quello. Mi è piaciuta anche la scelta dei feat, perché sono molto variegati, e in realtà all'inizio mi spaventavano, perché c'è per esempio un feat con Fulminacci, che dicevo, cosa può c'entrare Vipra con Fulminacci? In realtà riesce a amalgamare tutto bene, quindi tanto di cappello e complimenti a Vipra per quest'album.
Io ho trovato molto figa la raccontata di Psicologo.
Sì, quella Ciao Bella, la canzone, anche a me, sì, fanno una roba un po' pop punk, sì, così, sì. Ed è brutto.
No, di brutto.
Ah, ok.
Anche perché tipo è una roba che non so se voi seguite, ma c'è una scena dietro, appunto, che hanno usato pop punk in italiano.
Sì.
E zio, c'era veramente sei mani nei capelli, ci fanno uno più cagare dell'altro.
Sì, 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 ho presente.
E invece quello è proprio una bomba. Non parlo di Psicologi, a Paracci.
No, no.
Anche, magari.
A Vecen.
No, veramente. Invece. Però è stato piacevole vedere come comunque è riuscito anche a fare una canzone pop punk. Adesso le fanno un po' vuote a livello di contenuto.
Sì, no, in realtà quella è molto, molto bella.
È interessante, anche una bella idea dietro.
Sì. E un altro album top che spero sia stato ascoltato da tutti è Xuya di Caparezza, non mi viene il nome, che è un ottimo album secondo me. In realtà lui fa sempre bene, cioè non c'è niente da dire. Poi questo è un po' un continuo dell'album precedente, quindi in realtà sarebbero da recuperare insieme se non li avete ascoltati. E boom, non c'è niente, non c'è molto da dire, cioè non saprei cos'altro aggiungere di quest'album per non dilungarmi.
La butto lì, sì, disco degli Shame, disco della Madonna, cioè secondo me loro sono veramente forti, non fanno niente di iper pazzesco innovativo.
No, in realtà sono abbastanza classici
però
nel genere che fanno.
Però ci mettono quel pizzichino di cosa, quella spruzzatina di genialità che è figo, cioè... La canzone Born in Luton,
sì,
secondo me è veramente una canzone fantastica. Cioè, personalmente, ovviamente poi siamo sempre nel campo del soggettivo.
Mm-hmm.
L'ho trovata una canzone fatta veramente bene, con bel significato, con anche a livello musicale, secondo me, era molto forte. E quello che mi stupisce di questo disco qua è di quanto scorra bene, perché comunque, sai...
È uno dei loro primi album, tra l'altro.
Secondo album, ecco. Sì. Tutte le band post-punk inglesi hanno questo problema che poi gira che ti rigira
è tutto uguale.
Esatto, cadi sempre poi alla citazione Joy Division,
sì.
E quindi poi sempre lì che fai le stesse cose e appunto poi magari ti scassi anche il calcio a ascoltare,
certo,
il disco dopo un attimo. Il loro invece è un disco forte, è un disco che te lo ascolti dall'inizio alla fine liscio, pulito. E alla fine dici cazzo.
In realtà secondo me è un disco anche abbastanza maturo, diciamo, per essere il loro,
sì,
secondo album.
Sì, sì, sì. Loro sono forti appunto per questo. Cioè, già il primo album si vedeva che ci sono dei punti dove ti fa un po' cadere le palle, ma
sì,
ci sta anche il primo disco. Il secondo disco è molto più maturo, molto più unito, lineare anche. Cioè, parti da un punto A per arrivare a un punto B, sensatamente. Con delle divagazioni poi ovviamente nel mezzo che merita. By the Time I Get to Phoenix, appunto, di Injury Reserves. Il disco prima che avevano fatto, che si chiamava Injury Reserves, era un disco carino.
Sì.
No, era un bel disco, ma qua secondo me si sono superati.
Qua hanno sperimentato tantissimo, ma l'hanno fatto bene.
Poi comunque sono... Cioè, comunque, cazzo, gli è morto pure uno dei membri nel mentre che registravano,
sì.
Cioè... Appunto, hanno tirato fuori un disco che, cioè, l'ho ascoltato non per sbaglio, mi ero dimenticato di ascoltarlo. Poi mi ricordo che l'ho visto nel video che hanno fatto i The Sucker sui, ciao, 40 dischi dell'anno. Loro l'avevano nominato, loro mi hanno detto: ah, cazzo, ma è uscito davvero sto disco?
Sì.
Allora sono andato ad ascoltarmelo e bellissimo, cioè, secondo me.
E poi è anche bello scorrevole, cioè, una cosa tanto sperimentale così a volte diventa pesante da ascoltare.
Vero.
In realtà, no, questo ti passa bene.
Passiamo prima ai Ni.
Ok, no, va bene Ni.
Cioè, i Ni in realtà, appunto, ti
che ne abbiamo un po' detti, sì. Sono quegli album,
non è
cioè,
che è tutto bianco,
esatto,
nero.
Esatto.
Ci sono anche le scale dei grigi.
Tipo io per alcune cose metto in top Call Me If You Get Lost di Tyler the Creator e per altre lo metto in flop. Perché è un album figo che che cambia un po' i suoi soliti schemi, ritorna a rappare dopo due album dove non lo faceva praticamente, o lo faceva poco comunque, però ha sempre questa influenza di urban jazz e un po' di soul e cose del genere che lui in realtà la sa fare abbastanza bene, quindi per quello è un top. Per il resto mi è piaciuto un po' meno perché è un album che tende a scomparire nel tempo secondo me.
Mm-hmm.
Tu invece cosa hai messo?
Avevo messo nei Ni Deep State dei Tropical Fuck Storm.
Mm-hmm. Che loro in realtà sono molto forti.
No, sono forti. Secondo me è un disco che è carino in alcuni punti, però in altri non mi lascia dire niente. Quindi è lì un po'.
Un po' come quello lì di Tyler, insomma.
Sì, cioè, ci sono alcune canzoni secondo me che sono molto belle. Tipo Give a Fuck, Fatigue, quella GIF.
Mm-hmm.
Quella è forte. Però poi altre canzoni. Cioè, se me ne facessi riascoltare oggi, senza dirmi chi sono, cioè, capirei che sono loro, ovviamente.
Sì, sì, però non hanno un'identità forte.
Esatto, veramente direi, boh, ma era un nuovo singolo, cioè.
Sì, 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 certo, certo.
Poco. Passiamo ai flop.
Io nei flop quest'anno ci metto Bromance di Macne Coco.
Vabbè, ma anch'io, alla fine c'è mai
dai,
convinto.
Esatto, ti ho convinto, alla fine, ti ho persuaso.
Ritengo che ancora, mentre nessuno guarda, faccia ancora più cagare.
E io per alcune cose sì e per altre no, nel senso che se me lo ascolto dall'inizio alla fine meglio questo. Cioè se lo ascolto come album, progettato appunto sì, come sì. album con un senso, meglio questo, perché l'altro non aveva un senso logico. Però se mi devo ascoltare delle canzoni singole così, riproduzione casuale, meglio quello vecchio. Mm-hmm. Quest'anno l'ho trovato veramente povero di tematiche, non dice più niente che non abbia già detto.
Secondo me proprio perché non ha più niente da dire.
Sì, cioè sono tutte uguali le canzoni, ma dico vabbè, magari le fai un po' uguali all'album vecchio, dico vabbè, ti è passato un anno, stessa storia, ok. No, in realtà anche all'interno dello stesso album, cioè... da una canzone all'altra stessi argomenti.
Ma più che altro ci sono dentro questo disco proprio canzoni terribili.
Tipo a me viene in mente
quella da radio.
Sì,
la più bella.
La più bella.
Madonna.
Sì, no. Che in realtà zio la vuoi sapere tutta, forse una delle più belle,
esatto,
dell'album. Ma
quella l'ha chiamata la più bella,
se no. Sì. Beh, un po' come. Vabbè, no, niente. Come l'anno scorso, che la più bella era Scusa, perché si scusava per l'album di merda.
Esattamente. E però appunto poi c'erano quelle canzoni terrificanti tipo Sali Su,
bah.
Che quella lì veramente, cioè quando facevano il blè per la tipa mi veniva proprio da
sgottare. Sì, blè.
Facevano tipo Le tue amiche blè, Le tue amiche bu, una roba del genere.
Sì,
questa
sì,
barra
sì.
Luminare.
Ma poi
della felpa che
magari... long sleeve, esatto, ma wow, quella... che poi inizia e dici ok, la base qua può dare, possono fare quel cazzo che vogliono, e poi inizia, cioè ti cadono le palle perché fa 3 minuti, dica 2 o 3 minuti di canzone dove dice che gli piace mettere le magliette a maniche lunghe, e la sua tipa, cioè ti fotte le tipe perché lui porta le maniche lunghe, fine.
Ah.
Tutta così. E dici, vabbè, da Coco è un coglione, ok, me lo posso aspettare. Mac non un po' meno coglione, in realtà è diventato scemo anche lui. È veramente terribile quella canzone.
Sì, sui piedi direi che... Perché sembra, raga, l'album di Mac è vecchio, cioè l'album... Ok, non è
ma infatti a me piace di più quello vecchio, perché se prendi le canzoni singolarmente... Sì, si dice così, sì. Sono ascoltabili, sono carine...
Sì,
questa qua, ma... E poi io ho fatto, secondo me è meglio quello dell'anno scorso, perché tipo io l'ho ascoltato e qualche canzone ogni tanto me la riascolto. Quella di quest'anno è uscito 2 mesi fa, 1 mese fa.
Settembre-ottobre?
Vabbè, è uscito qualche mese fa e non ho più riascoltato nessuna canzone, se non la più bella in radio quando non mi funziona il telefono in macchina.
Però guarda quello che ho detto, cioè secondo me tipo c'era, non so, tipo Chicago...
Sì.
Che quella era carina, cioè
sì.
Ma anche il calendario era
però
carina.
Sai qual è il problema? Che secondo me quell'album è sbagliato perché c'è Coco. Cioè secondo me l'ha rovinato Coco.
Per fare il featuring, no?
Sì, perché l'avevano promesso e quindi hanno detto dai facciamolo. Ma è orrendo, cioè non ha fatto una canzone bella Coco in quest'album.
Ma non è vero, ma sono tutte in fit o ci sono
tutte, no? Tutte in fit.
C'è cioè, una strofa, una strofa, l'altra.
Sì, sì.
Ah, okay.
È quello il problema.
Hanno provato a fare come Kid Cudi e Kanye.
Ah, sì.
Kinsey
Ghost.
È vero, peccato
non
che...
Non ha funzionato. Tra
l'altro.
Sì,
Ghost, bellissimo.
Fantastico, veramente.
Ma infatti anche questo, tra qualche anno lo riguarderemo indietro. E diremo,
pensa. Spero di no, sinceramente. Un altro album flop è flop di Salmo, secondo me.
Sì, diciamo...
Cioè a me non è piaciuto per niente, ha proprio annoiato come album.
Allora, come ne discutemmo già qualche tempo fa via messaggio, secondo me ci sono delle canzoni che...
Sì, qualcosa si salva.
Ma non solo si salva, secondo me mi fanno proprio dire, cazzo,
meglio di, no, raga,
meglio di playlist.
La voce prende fuoco.
Playlist, chapeau.
Dai, sì, raga, sì, no, playlist, beh, ok, sì, confronto a playlist, sì, però...
Secondo me è quello che devi aspettare comunque da un rap, nel senso, alla fine, una band, un artista, di album veramente fighe, difficile, ce lo sai gli Swans, veramente, che ti fanno un album ogni 6-7 anni, ogni volta cambiano, cioè, le carte,
certo,
in tavola del genere di riferimento, del post-punk, perché, perché si parla di quello, però se no è normale che dopo 4 album alla fine tu fai quello, secondo
certo.
me è un album che, no, di conto gli puoi dire che è un po' di maniera... Nel senso
sì.
che non è che ha sperimentato più di tanto. Però per dire, a me Aldo Ritmo, con tutte le robe, capito, che è tutto a cappella, è una figata.
Quello sì, quello sì, quello
sì. Ma poi anche
manca anche quella che sembra i Misfits, come cazzo quella criminale,
criminale, okay, esatto. Sì, criminale, ma anche Ghigliottina con Noitz, che fa una cosa molto più classica, molto più vecchio stile. Il problema è quando fa ancora le canzoni per ragazzine.
No, vabbè, allora ce ne sono un paio che ho skippato e ho detto cazzo qua c'è Arianna che entra il ritornello, cioè ti aspetti veramente. Però boh, cioè è sempre il caso, questo è un colpo al cielo, un colpo alla botte, su quello sono d'accordo.
Cioè voi dite che è un buon compromesso.
Secondo me non è un buon compromesso.
È quello che mi aspetto da Salmo.
Esatto. Cioè ti dico, lui sa che lui vuole fare i soldi, quindi cosa ti fa? Ti fa le canzoni per ragazzi
che vanno
come te, perché ormai ha capito come
che vanno su TikTok e quindi fa le canzoni per andare su
radio,
TikTok.
C'era nella stanza, certo, che gli hanno fatto fare i soldi rari. Le altre secondo me le tiene più proprio per fare il live,
cioè, per far casino in live e fare il bel live,
ma anche come magari criminale. Sono canzoni che in live
sì, certo, spazio, andrebbero, cioè, benissimo.
In live è sempre stato bravo, sempre... Anche...
Sì, su quello non gli puoi dire niente.
Cioè, che 90 minuti erano delle più belle. Cioè, la sentivi in versione live con le chitarre, non prendeva 5 punti, cioè andava magari, non so, metti che era una traccia da 7, diventava una traccia da 9, così,
certo,
capito?
Esatto.
Perché è criminale, figurati che già c'è un piglio proprio hardcore, che sembra di sentire veramente i Misfits.
Sì, sì, sì.
Quando no, secondo me è bello. Cioè non è un album della Madonna,
è appunto sì, perché lui deve vendere, cioè questo è
secondo me si è accontentato
a Sony, cioè va
esatto,
c'è questo dualismo ormai.
Certo, certo,
c'è il dualismo delle cose che secondo me vorrebbe fare lui
ma non le può fare del tutto,
non le può fare, cioè secondo me appunto una canzone criminale come Ghigliottina, che, cioè sono quelle due lì che sono piaciute di più a me,
e funziona.
Aldoritmo secondo me è una cartella allucinante,
quella sì, anche a me piace,
che sono canzoni a me che, vuole, quella, fa- che vuole fare tanto lui. Però poi deve metterci assieme, deve fare la bilancia, quindi
per le etichette e cose,
le canzoni per ragazzine.
Certo,
poi
certo,
il punto debole che c'ha il disco, che è quello che hanno quasi tutti gli album di Salmo, il fatto che se da Mac, comunque, che non so, io sento la canzone solamente la testa, non mi interessa sentire l'album, però è comunque una roba tanto melodica, capito?
Sì.
Il fatto è che a me, io mi sono rotto il cazzo, sono sempre le stesse robe di cui parla anche lui, eh.
Sì, sì, Salmo
è sempre stato povero di temi.
Salmo sì, ha sempre avuto il tallone d'Achille che non ha mai saputo, non ha mai detto tanto.
Non ha mai parlato. Lui magari ti parla in una barra e ti dice una roba molto figa.
Però basta.
Magari quattro barre in un testo intero,
sì,
che
sì,
sono scollegate tra loro.
Certo.
Esatto. Ma quello anche nei dischi migliori, anche negli Sbeck,
era
così.
Sì. Prima in
Massacre. Forse Midnight è quello che aveva un pochettino più.
Sì.
Perché magari non aveva quelle sue robe. Sì, no, sai, Russell Crowe comunque era sì, per quanto semplice e lineare anche. Quella magari Space Invaders con Nitro.
Sì, certo.
Ma comunque questi sono temi di cui parleremo in una puntata dedicata.
Esatto, quindi per me comunque rimane un po' un flop. Magari è più verso il ni alla luce di queste cose, però in realtà...
Floppaccio devastante invece che arriva dagli USA, The Off Season di J. Cole. Che, boh, secondo me è un disco poco ispirato.
È un disco perché doveva fare un disco.
Ma non lo so se perché, cioè, io... Penso che i rapper americani generalmente, che hanno successo, non è che debbano fare dischi.
Ok, cioè, perché però...
Perché se... passeremo 10 anni... Eilen, per dire, passeremo 10 anni tranquillamente.
Sì, certo.
Esatto. Cioè, li fanno magari boh, per qualche motivo che...
C'hanno un cazzo da fare.
Può essere.
Fu Cole, i primi tre che erano tre... I primi tre di Cole.
Sì, erano geniali.
Sì,
quello,
sì.
Secondo quello... quello
fino a Four Your Eyes Only è arrivato in salita. Poi
e poi basta. Cioè, poco, dopo ha fatto poco di bello.
Secondo
bello.
Questo disco qua mi ricordo pure quando erano usciti alcuni singoli.
Sì, erano usciti due singoli che in realtà non erano male.
Esatto, che erano molto carini. E quindi, però, poi ascoltarono il disco. Più che altro fa cadere le palle perché è lungo ed è sempre lui che fa sempre più o meno alla fine le stesse cose. Quindi,
con gli stessi flow, le stesse
esatto,
cose.
Cioè, ti dico. Sta diventando forse di più un rapper da singolo, cioè mi viene in mente tipo Middlechild, oppure quando ha fatto A Lot con 21.
Sì.
E anche appunto questi due singoli qua, presi prima dell'album, erano anche belli. Dopo l'album un po', quindi non lo so. Lo metto tra le flop appunto per quello.
Ci può stare, anch'io te l'appoggio questa. In realtà io penso di aver finito gli album... No, in realtà... infatti, era quello, ne volevamo parlare per ultimo.
Regà, chiudo qua perché se no veniva troppo lunga la puntata. Tra qualche giorno arriverà la puntatina dedicata solo a Marra.